Ave Maria e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, cari ascoltatori, oggi continuiamo il nostro cammino riprendendolo da dove l'avevamo interrotto la volta scorsa. Ricorderete che ci eravamo soffermati abbastanza analiticamente sulla seconda distruzione di Gerusalemme, quella che inizia nel 132 d.C., dopo la rivolta scattata nel mondo ebraico sotto la guida di Bar Kokhba, a seguito della ricostruzione di Elia Capitolina sulle rovine di Gerusalemme. Quindi nel 70 d.C. c'è la distruzione a opera di Tito, e nel 132 c'è una seconda rivolta giudaica motivata da questa ricostruzione di Gerusalemme con il nome nuovo di Elia Capitolina. Ricostruzione ritenuta offensiva dagli ebrei della città santa, per quanto essa fosse di fatto distrutta. Il luogo, essendo luogo anche del tempio ormai distrutto, ma comunque luogo in cui c'era stato il tempio, era ritenuto appunto non passibile di una ricostruzione da parte di pagani della città. Dopo la rivolta, che costò nel complesso fino a 1,5 milioni di caduti, di morti fra il popolo ebraico che si era appunto insorto, si ha un'ulteriore dispersione o diaspora della residua comunità ebraica, in particolare in Palestina. I giudei superstiti, ridotti a un numero piuttosto esiguo, fuggirono a Jaffa, Jaffa, una città appunto della odierna Palestina, dove cercarono, non avendo più il tempio, avendo più la città santa, non avendo più in un certo senso neppure le tribù, le 12 tribù in modo ordinato e distinto fra loro. Questo è un particolare che occorre ricordarci molto bene. Le tribù di fatto sono perdute, perduta ogni possibilità di distinguere fra loro i membri delle singole tribù. E in questo particolare vedremo che è molto importante. Ma avendo, ecco, come dire, visto la catastrofe completa di tutte le loro istituzioni e sopra ogni altra la catastrofe suprema della distruzione del Tempio, abbiamo la nascita di un qualcosa di diverso, di nuovo, di radicalmente altro dal giudaismo precedente all'avvento di nostro Signore Gesù Cristo. Questa comunità di Jaffa cerca di ricostruire degli ordinamenti civili e religiosi sotto la direzione dei dottori della legge, ovvero dei rabbini. E questo perché? Perché sotto i rabbini o dottori della legge? Perché le famiglie sacerdotali, appunto, cioè le famiglie legate alla tribù di Levi, tribù di sacerdoti, tribù che era stata scelta da Dio, indicata da Dio come tribù dalla quale soltanto ricavare, diciamo, i sacerdoti e tutti i funzionari che dovevano dirigere e guidare il culto divino, il culto del Tempio, quindi tutti i sacrifici e le complicatissime cerimonie che quotidianamente si svolgevano al Tempio di Gerusalemme, erano di fatto gestite esclusivamente da questa tribù. Ma questa tribù non c'è più, la casta sacerdotale è cioè completamente distrutta, come del resto le altre tribù, perché di fatto la prima incredibile strage legata alla distruzione del 70, unita alla dispersione dei superstiti in parte nei circhi, in parte come schiavi in tutto l'impero, perché ricorderete che i pochi superstiti erano stati dispersi, si può dire, in tutto il mondo romano. La seconda impressionante distruzione causata dalla rivolta di Bar Kokhba, che ulteriormente, per così dire, frantuma ogni minima identità tribale fra le 12 tribù, fa sì che di colpo questo popolo sacerdotale si trova proprio senza i sacerdoti, senza il tempio, senza l'altare. Voi capite che è qualcosa di è semplicemente drammatico. Per fare un'analogia, immaginate la Chiesa cattolica che di colpo si trova senza papa, senza più nessun vescovo, senza nessun sacerdote e ha solo qua e là sparso qualche teologo che ha conoscenze di tipo appunto teologico sulla Bibbia e sulla dottrina cristiana, ma non ha più gerarchia, non ha più sommo sacerdote, non ha più preti o vescovi. Voi capite che senz'altro qualcuno potrebbe dire si può sforzarsi di mantenere la propria fede, ma è evidente che senza sacerdozio, senza episcopato, senza papa e senza più chiese, senza più altari, senza più messa, sarebbe un'impresa oggettivamente molto complicata mantenere la fede. Ecco, e questo siamo sul piano dell'analogia, ovviamente, ma se l'analogia ha un qualche valore, dovete immaginare che agli ebrei, dopo la duplice distruzione di Gerusalemme e la diaspora e la morte praticamente della larghissima maggioranza del popolo ebreo, si trova in queste condizioni, condizioni di totale disordine, caos e smarrimento di ogni diciamo, possibilità di continuare a fare ciò che facevano prima. A questo punto inizia qualcosa di molto importante e vi ricordo che noi inseriamo questo tema in modo organico nella storia della Chiesa perché per i motivi che fra poco diventeranno chiari, il popolo ebreo superstite, la sua nuova religione, fra poco la descriveremo, svolgono un ruolo fondamentale nella storia della Chiesa medievale, ma anche in generale moderna, un ruolo fondamentale, e potremmo quasi dire che è impossibile capire la storia della Chiesa cristiana senza avere ben presente il ruolo di questo residuo di Israele biblico che permane anche dopo l'avvento del cristianesimo e la distruzione del Tempio. Non dico che si possa ovviamente ridurre la storia della Chiesa al capire il suo rapporto con l'ebraismo, ma è indubbio che c'è un ruolo fondamentale, semplicemente fondamentale, in questa relazione. Molte, molte cose della Chiesa e della sua storia non si potrebbero capire senza capire il ruolo degli ebrei durante l'evo cristiano, durante la civiltà cristiana. Ebbene, cerchiamo di capire cosa nasce dopo la fuga a Giaffa di una ristretta comunità di ebrei che, disperati per aver perduto tutto e per aver avuto, col fallimento della rivolta del 132, una seconda drammatica conferma che Dio li ha abbandonati, perché sia la prima che la seconda rivolta di fatto vengono vissute, anche se non soprattutto, pensando che anche se Roma è così potente, grazie all'aiuto di Dio, gli ebrei potranno prevalere contro i loro oppressori. In altre parole, sono due rivolte le quali entrambe hanno alla loro radice una specie di fede ormai distorta, perché dopo l'avvento di Cristo si poteva avere solo fede in Cristo, vero Dio, vero uomo, il salvatore del genere umano, non aveva più nessun senso una fede religiosa ebraica separata dal riconoscimento di Cristo. E invece, appunto, gli ebrei, sia nella prima che nella seconda rivolta, rivolte dal punto di vista militare semplicemente folli, insensate, prive di qualunque possibilità di successo. Ma appunto, queste rivolte, che io definisco folli, militarmente folli e impossibili, erano il segno della loro, diciamo, pervicacia nell'errore. Errore del loro continuare a credere di essere il popolo eletto pur avendo rifiutato Cristo. E così la seconda sconfitta e la seconda strage, diciamo, che fra l'altro trasforma, ricorderete, per sempre, addirittura fino a oggi, il panorama della Giudea e di tutta la zona circostante Gerusalemme in modo radicale, perché viene letteralmente distrutto tutto ciò che si trovava intorno a Gerusalemme per molti, molti chilometri, non c'era più un villaggio, un albero, una siepe, un campo coltivato, viene trasformato in un deserto, praticamente una zona un tempo floridissima di orti, giardini, uliveti, non c'è più un albero a vista d'occhio, ecco, quindi si può letteralmente dire che viene trasformato in un deserto tutta la regione, un'ampia regione attorno a Gerusalemme, soprattutto perché i romani in guerra utilizzavano gli alberi, i boschi per costruire torri d'assedio, macchine da guerra, catapulte e le mura dei valli che utilizzavano durante gli assedi. Ebbene, questa comunità come si costruisce? Non ha più nulla, lo ripeto, non ha più tempio, altare, sacerdote, sacrificio, e quindi ha solo questi specialisti della Bibbia, i rabbini. E la nazione giudaica si isola radicalmente, si chiude totalmente. Una vita religiosa sterile inizia fondandosi appunto su questa comunità totalmente chiusa ai contatti col resto del mondo. Finisce anche il proselitismo. Prima dell'avvento di Cristo c'era una forte azione di proselitismo da parte degli ebrei che aveva portato ad avere moltissimi fedeli non ebrei come razza, ma come fede. Anche dentro la corte imperiale c'erano molti funzionari e parenti degli imperatori che di fatto aderivano all'ebraismo. Ma questo proselitismo finisce soprattutto perché gli imperatori abbastanza presto proibiscono la circoncisione dei non giudei. E tuttora, nei rarissimi casi in cui gli ebrei accettano, diciamo così, se si può usare questo termine, la conversione di un goyim, di un non ebreo, all'ebraismo in certi casi è ammesso, ma anche in questi casi è necessario avere la circoncisione della persona se è maschio. Quindi anche un adulto che si converte all'ebraismo, ripeto, è una cosa rarissima e che gli ebrei non vogliono assolutamente, non la ricercano, ma qualora succedesse, deve comunque circoncidersi la persona. E gli imperatori vietarono la circoncisione di chiunque non fosse giudeo di razza. E quindi cessa anche questa, chiamiamolo così, proselitismo che era invece stato sviluppato prima della caduta di Gerusalemme. A questo punto, da Giaffa, dove la comunità si era riunita nel 70, questa comunità superstite si trasferisce a Tiberiade, vicino al lago omonimo di Tiberiade, e inizia l'opera di quello che giustamente è stato chiamato giudaismo rabbinico. Quindi, dopo il giudaismo biblico, veterotestamentario, con i patriarchi, i profeti e i grandi re ebrei, pensiamo ad Abramo, a Mosè, a Davide, a Elia, a Eliseo, a tutto ciò che a Isaia, Geremia, e questa grandissima opera di custodia dell'annuncio divino e questa custodia dell'annuncio messianico, perché appunto questo era stato il giudaismo dei patriarchi e dei profeti, si giunge a una cosa che è radicalmente diversa dal giudaismo biblico, diciamo così, veterotestamentario. Si forma nel vero senso della parola, una nuova religione e purtroppo dobbiamo proprio dirlo, una nuova falsa religione, perché il giudaismo rabbinico, diciamo così, inizia a raccogliere dei commenti alla legge, quindi commenti alla Torah, commenti ai primi cinque libri dell'Antico Testamento, il Pentateuco, e raccoglie con grande pazienza e acribia tutti i più importanti commenti di questi rabbini, Tiberiade, Giaffa, in un testo che prende il nome di Mishnah. La Mishnah è chiamata anche Seconda Legge ed è appunto enorme, immensa raccolta di quasi 10.000 sentenze, brevi in genere, brevi aforismi, brevi frasi, ecco, non sono trattati paragonabili, non so, a un testo di teologia dogmatica nostro, articolato, sistematico, eccetera, ma sono brevi commenti a un passo biblico, a un versetto biblico, a un episodio biblico che viene sottoposto a una particolare interpretazione. La Mishnah è quindi un commento al Pentateuco, è un commento alla Torah. E di fatto queste 10.000 sentenze generano, dopo la seconda distruzione di Gerusalemme, due ulteriori grandi commenti. La Gemara di Palestina, o di Gerusalemme anche chiamato, che si sviluppa durante il IV secolo d.C., e la Gemara delle sinagoghe babilonesi. Quindi abbiamo un Talmud palestinese e un Talmud babilonese. Parliamo di le due Gemara sono raccolte immense, sono decine e decine di volumi. Parliamo di un cospicuo numero di commenti. Ora, l'insieme della Mishnah e delle due Gemarà, palestinese e babilonese. Babilonese perché a Babilonia, quindi tutte le città lungo la valle del Tigre e dell'Eufrate, c'erano molte sinagoghe e molte piccole comunità ebraiche che avevano i loro dottori della legge. Quindi, l'insieme della Mishnah e delle due Gemarà, Gemarà di Palestina e Gemarà di Babilonia, sono il Talmud. Sono il Talmud. Il Talmud quindi è l'insieme di una prima grande raccolta di commenti alla Torah e di due commenti alla Mishnah. Per cui le due Gemarà sono commenti di un commento, non sono commenti della Bibbia, ma commenti della Mishnah, la quale è un commento della Bibbia. Voi capite che a questo punto si ha un salto doppio, un doppio salto mortale, perché non si commenta più direttamente l'Antico Testamento, questo è la Mishnah, ma si commenta la Mishnah, cioè si commenta il commento. E questo a noi può sembrare strano, ma in assoluto non lo è troppo, perché se vogliamo fare un confronto, siamo sempre sul piano dell'analogia, è come quando, leggendo la Summa Theologiae di San Tommaso, noi vediamo commentato un verso di un salmo attraverso il commento di Sant'Agostino, per esempio. Quindi i padri della Chiesa, tradizione autentica, interpretano la scrittura e gli scolastici, i dottori della scolastica, fondano la loro interpretazione su quella dei padri della Chiesa. Quindi, se vogliamo, apparentemente siamo su qualcosa che ha anche un significato. Il problema però sta altrove. Sta nel fatto che i Talmud, in realtà, questi testi che vi ho brevemente descritto, sono spesso infarciti di favole, di sottigliezze, di cose puerili, di bizzarrie di ogni tipo, e soprattutto non sono testi, diciamo così, dominati dalla razionalità, dal logos più trasparente, dalla chiarezza argomentativa più limpida. Ma sono testi, come posso dire, che hanno un impianto spesso narrativo, simbolico, a volte proprio misterioso, nel senso che è difficilissimo penetrare in questa strana logica del Talmud. È il regno delle sottigliezze più incredibili, a volte anche molto profonde, sia chiaro, ma i passaggi per arrivare a capire, diciamo, il significato di questi testi è di una complessità incredibile, tanto che anche oggi esistono scuole rabbiniche e gli specialisti di Talmud fanno a loro volta commenti complicatissimi al Talmud, che è il commento di un commento dell'Antico Testamento. In altre parole, non siamo nel campo del logos greco utilizzato dai dottori della scolastica e dai padri della Chiesa per le loro profondissime riflessioni sulla Bibbia. Non siamo, come nel caso della Chiesa cattolica, di fronte a un'armoniosa unione di fede e ragione, tale per cui, appunto, la parola di Dio è rischiarata dal più limpido utilizzo della ragione naturale. Non siamo di fronte all'uso della logica di Aristotele e dei principi della sua metafisica, come fa San Tommaso, per chiarire in modo magistrale tutti i dogmi e tutti i principi che la scrittura ci insegna. Ma siamo nel campo di una, diciamo, logica, se così si può dire, totalmente particolare, direi quasi unica, ecco. Vedremo come questo influenza la mentalità dell'ebreo e produce delle conseguenze, questo strano, diciamo, intreccio di commenti sottilissimi, ma anche a volte appunto bizzarri alla scrittura. Si può dire che essenzialmente il Talmud, a differenza di quanto fanno i padri della Chiesa che si fondano su Plotino e sul Logos greco, il Talmud sorge nel rifiuto della grecità e del logos, e quindi rifiutando il logos greco, rifiutano in un certo senso la ragione stessa, la ragionevolezza stessa. Ma il particolare più importante è un altro, ed è che di fatto questa nuova religione, poi chiarirò perché è una nuova religione, che non ha più niente a che fare in un certo senso, in profondità, con l'ebraismo biblico, attribuisce più importanza che alla scrittura stessa al Talmud. Talmud è molto più importante dell'Antico Testamento, è più importante della Torah. E notate, si tratta di commenti fatti da semplici uomini, eppure la loro parola, il loro commento è molto più importante della Torah, che è parola di Dio ed è testo rivelato. I rabbini avevano un proverbio per indicare questo, dicevano sempre: il Talmud è d'oro, la Torah, la scrittura, è d'argento. Come dire, il Talmud, cioè i commenti, valgono molto più della scrittura. Oppure paragonavano la scrittura all'acqua, la Mishnah al vino, la Gemara all'ipocrasso, e affermano che Dio stesso legge il Talmud. Ecco, siamo a questo punto di ridicolaggine, è come dire che Dio legge la Summa Teologia di San Tommaso, una cosa semplicemente assurda. E anche se è vero che solo forse una specie di battuta, è chiaro che fa capire l'assurda, esagerata stima di questo testo che avevano i dottori della legge. Naturalmente, noi adesso abbiamo pochi minuti, abbiamo dato solo gli elementi essenziali, ma prima di procedere, facciamo notare, prima di chiedo scusa a concludere, facciamo notare, diciamo, il tratto comune caratterizzante tutto il Talmud. Discorso ovviamente qui sarebbe lunghissimo e sconfinato, diciamo che meriterebbe enormi approfondimenti. Fra l'altro, il Talmud è ad esempio in corso di traduzione in lingua italiana in modo completo, grazie a un finanziamento colossale di, mi pare, 5 milioni di euro stanziato dal governo italiano. Quindi segnalo che addirittura è in fase di traduzione. Ma al netto di questo, il Talmud essenzialmente è fondato su un disprezzo assoluto per il cristianesimo e per il suo fondatore, nostro Signore Gesù Cristo. Tutto ciò che può essere fatto o detto contro il cristianesimo è fatto. Ad esempio, i cristiani sono, e il cristianesimo sono tendenzialmente ignorati. Quindi il Talmud, si sviluppa come se non ci fosse quasi il cristianesimo. Non c'è nessuna, dico nessuna, simpatia nemmeno minima per questa nuova religione, che in realtà è la vera religione e che si fonda, si incardina sull'Antico Testamento, ma non se ne parla nemmeno. Sarebbe illusorio pensare che gli ebrei post-biblici, gli ebrei successivi alla distruzione del Tempio, vedono con profondo affetto e stima e rispetto i cristiani che onorano l'Antico Testamento e che addirittura affermano che la loro fede, la fede cristiana, altro non è che l'attuazione della promessa messianica custodita nell'Antico Testamento. In linea teorica, questo è chiaramente comprensibile: se gli ebrei riconoscessero l'essenza della fede cristiana, chiaramente dovrebbero farsi cristiani, perché non ha nessun senso rimanere giudei, nel senso di legati all'Antico Testamento, se si rifiuta il Nuovo. Il Nuovo Testamento invera, porta e descrive la venuta del Messia, mentre l'Antico Testamento, se vogliamo ridurlo alla sua essenza, altro non era che appunto l'annuncio del Salvatore. E gli ebrei rifiutano il cristianesimo, però non basta dire che lo rifiutano, che lo ignorano, lo disprezzano e in un certo senso, uso una parola un po' forte, lo odiano e odiano i cristiani. I cristiani, soprattutto gli ebrei che si erano fatti cristiani, un numero considerevole di svariate migliaia si era fatto cristiano, sono chiamati minim, cioè reietti, eretici. Talmud vieta di parlare o disputare con i cristiani e contro di essi, cioè contro tutti i cristiani, nella formula di preghiera che gli ebrei recitano 3 volte al giorno, si scaglia la maledizione, periscano, siano cancellati dal libro della vita. Quindi ogni giorno, 3 volte al giorno, gli ebrei osservanti, questo anche oggi se è per questo, hanno delle formule di maledizione che scagliano contro i cristiani, augurandosi che possano morire tutti, perché appunto sono degli eretici, degli apostati, dei reietti, sono la cosa peggiore che c'è al mondo. Questo bisogna ricordarselo molto bene, poi vedremo che conseguenze ha. Si ha un odio, insomma, nel Talmud, bisogna leggerlo con attenzione, ma c'è un eco, diciamo, di questo profondo disprezzo per il cristianesimo. Gesù ogni tanto è nominato, ma naturalmente la sua persona è sfigurata nel modo più atroce, con stupidaggini, blasfemie, bestemmie di ogni tipo. Non si rispetta nulla, né i tempi, né i luoghi, né si finge di dire che aveva un nome diverso, era nato in un altro posto, è vissuto non si sa quando, insomma, si distorce tutto ciò che era possibile distorcere, andando contro ogni evidenza storica e in generale logica. Diciamo che il Talmud mostra che c'è un abisso, letteralmente un abisso incolmabile fra il rabbinismo e il cristianesimo. E come, non solo, mostra anche quanto profondo è questo abisso, quanto profondo è questo abisso. Un abisso in un certo senso spaventoso, perché appunto, diciamo qua subito l'essenziale, potremmo quasi dire che gli ebrei apostati, perché in realtà sono gli ebrei che hanno rifiutato Cristo, che rifiutando Cristo apostatano dalla loro religione, perché l'Antico Testamento non era altro che l'annuncio di Cristo. Dunque, rifiutare Cristo è apostatare. Eppure, qui c'è anche un mistero, in un certo senso, un mistero soprannaturale, perché non può che essere visto come mistero di iniquità il fatto che proprio il popolo che aveva ricevuto l'annuncio, aveva ricevuto le profezie, era stato scelto da Dio, più piccolo e più misero fra i popoli, perseguitato da tutti, eppure da Dio protetto e reso grande in virtù dell'annuncio che doveva custodire, popolo eletto, ma eletto appunto da Dio per avere un luogo e un popolo che fosse pronto a riconoscere e ad adorare il Messia quando il Messia si fosse incarnato. È evidente che il Messia non poteva scendere sulla terra, come dire, così, nel nulla, nel vuoto, e nell'assenza dell'annuncio e della profezia. Doveva scendere sulla terra, incarnarsi e farsi uomo dentro un popolo, dentro una famiglia, in mezzo a persone che avessero tutti i mezzi, scritturistici, per riconoscerlo come Messia. E lo scandalo è che quando il popolo che da 2000 anni era stato istruito da Dio nel riconoscere appunto il servo di Yahweh, il Messia, quando fosse giunto, il re dei re, proprio questo popolo, nonostante i molteplici, gli incredibili segni che attestano la divinità di Gesù Cristo e il suo essere esattamente colui che rende vere e attuali le promesse contenute nell'Antico Testamento, ebbene, proprio questo popolo che da 2000 anni contemplava il mistero del Messia, proprio questo popolo rifiuta colui che doveva riconoscere e proporre al mondo. Popolo ebraico che, se avesse riconosciuto Cristo, sarebbe divenuto popolo sacerdotale per eccellenza, popolo profetico, popolo missionario, che avrebbe fornito tutti i ranghi della Chiesa nascente. Invece questo popolo diventa proprio il popolo che in modo quintessenziale si fonda sul rifiuto di Cristo. E come è stato soprannaturale la vita di questo piccolo popolo e la sua sopravvivenza in mezzo a imperi fortissimi e che lo hanno più volte schiavizzato e perseguitato, o umanamente parlando distrutto, così è miracolosa per tutti gli storici della Chiesa, evoluta da Dio, la permanenza di questo popolo nel corso dei millenni della storia della Chiesa successiva, fino ai nostri giorni, sopravvivenza miracolosa perché tutti i grandi popoli e imperi della storia, babilonesi, romani, egiziani, fenici, greci, in un certo senso si sono perduti, sono scomparsi, non esiste oggi un popolo romano o un popolo babilonese in senso stretto. Invece il popolo ebraico, pur disperso dalla diaspora in tutti i paesi del mondo, dalla Cina all'America, al Canada, all'Africa e via proseguendo, è riuscito a rimanere se stesso. E questo proprio non certo per virtù proprie umane, ma perché Dio così ha disposto e voluto in vista del ruolo che il popolo ebreo svolgerà in sostanza alla fine dei tempi, quando prima sarà il popolo che supporterà più intensamente l'anticristo, da loro pensato come il vero Messia temporale che dà potere al popolo ebraico e successivamente popolo che dopo la conversione finale profetizzata dall'Apostolo San Paolo concorrerà a diffondere in un modo meraviglioso e imprevisto il Vangelo stesso in tutto il mondo. E quindi tutta l'energia che gli ebrei hanno volto e volgeranno per migliaia di anni contro la Chiesa Cattolica e contro Cristo, contro i cristiani, di cui sognano lo sterminio, la scomparsa, se fosse possibile, sarà avvolto dopo la grande conversione, quando tutti gli ebrei comprenderanno ed entreranno nella Chiesa Cattolica, sarà avvolto da Dio, dalla sua provvidenza, al bene e alla diffusione del Vangelo. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo acquisito diversi importanti elementi, la prossima volta completiamo questo discorso così importante. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio.